anche dell'esperienza dell'originalità che c'è in questa storia, per poi arrivare a un momento o due momenti insieme con te e con tutti gli altri che fanno parte degli amici di Giovanni, quindi un momento allargato. Ecco, è come desiderio di mettere a fuoco il punto del cammino, le domande che ci sono in vista di un incontro da fare con tutti. L'ho detto come premessa, poi adesso, come diceva Paolo, se chiunque vuole aggiungere, oppure se Don Emanuele vuole dire qualcosa, ecco, mi interessava precisare il punto con cui siamo arrivati nel dialogo con Paolo, con qualcun altro e con Don Emanuele.
Sono Claudio, funziona la mia telecamera, mi dispiace, dopo tenterò di rimediare. Volevo solo dirvi un particolare che mi sembra importante. Nella nostra amicizia la possibilità di aiutarsi a vivere una circostanza che abbiamo in comune è stato il punto di inizio di questo cammino. Però ci siamo accorti, magari l'ha già detto Paolo, ci siamo accorti che ripiegarsi solo su questo particolare della nostra vita era un di meno, insomma, era un di meno. E l'aiuto che abbiamo avuto all'inizio è stato proprio quello di non fermarsi a guardare solo in questa circostanza. In questo ci ha aiutato il fatto che il tipo di disabilità che sperimentiamo ciascuno nelle nostre famiglie è differente, perché in molte altre associazioni, in moltissime altre associazioni che fanno un lavoro importante, però c'è come una chiusura, e l'associazione delle persone sorde non parla con l'associazione delle persone cieche. Il vivere questa nostra circostanza in questo modo ci è sembrato riduttivo, e siamo stati aiutati anche entrando, anche da parte di chi ci ha consigliato di entrare nelle famiglie per l'accoglienza. Siamo stati aiutati a non vivere questa circostanza come il centro della nostra vita. Il centro della nostra vita, come forse ha già detto anche Paolo, è cercare di essere felici. Nella nostra esperienza è cercare l'incontro con Gesù Cristo. Ed è importantissimo che qualcuno ci aiuti a evitare di ripiegarci su questa nostra circostanza. Tant'è vero che siamo stati molto contenti anche quando, organizzando delle vacanze in montagna, sulla neve, per chi poteva, abbiamo visto la partecipazione di famiglie che non avevano un figlio disabile nella loro famiglia. E questo, almeno per me, è stato molto importante, perché ci ha aiutato a capire che la nostra amicizia, il nostro aiuto deve portarci ad essere capaci di vivere con più consapevolezza le circostanze della vita, non una circostanza in particolare, se no sarebbe come una specie di club per pochi intimi. Invece vorremmo fare un'esperienza diversa, e a Don Emanuele, secondo me, una delle richieste che mi piacerebbe venisse tenuta in conto è un aiuto a questo passaggio, dal concentrarsi sulla nostra particolare particolare circostanza al passare invece a un aiuto, a un modo che ci permetta di guardare nella maniera più consapevole tutte le circostanze della vita. Mi spiace, io non sono mai molto chiaro, ma ho fatto del mio meglio.
Allora, ciao a tutti. Queste parole vostre mi hanno aiutato molto, perché appunto è la prima volta che penso, no, ci incontriamo, ci vediamo, almeno non sotto questo cappello, ecco, ma questo nome degli amici di Giovanni, di cui però mi aveva parlato spesso Marco, anche se soltanto accennando l'idea che si desiderava provare a vedersi, a fare questo incontro. E mi aiutano queste parole, anche se ovviamente non conoscendovi ancora bene di persona, quello che potrò dire sarà ben poco, mentre aspetto senz'altro l'occasione di un incontro di persona, no? E, appunto, magari una volta venendo qua da noi a Roma, oppure ecco, voi siete dislocati in zone tutte vicine limitrofe, oppure abbracciate Marco di territoriale più vasto?
Guarda, un po' tutta Italia, ad esempio la gente che c'è qua, io sono di Sone Monza, Franco è vicino a Milano, Claudio Cagione di Bergamo, la Paola, l'Antonino sono di Rimini, Claudio Pozzi è di Lecco, poi ci sono molti amici di Ancona, del sud, della Sicilia anche. Quindi diciamo che ci sono momenti in cui riusciamo a trovarci tutti, che sono dei momenti come il meeting, perché per tutti vuol dire chi, dei momenti come chi viene al meeting si fa sempre un momento. Poi a zone si fanno degli incontri, noi qui ad esempio a nord, diciamo in zona di poi ci sono degli amici della Svizzera, anzi c'è, non ho citato, Francesco, ci sei? Francesco Corabi, che di Lugano. Ciao Francesco.
Sono un po' mezzo Francesco di Lugano. Sono da solo.
Sei preso con i figli. Ecco. Esatto. Spesso gli incontri però anche si intersecano con i nostri figli che sono presenti, quindi e Francesco di Lugano. Abbiamo dei momenti qua, ad esempio a nord noi ci troviamo magari qualche domenica, mangiamo assieme e mettiamo a tema un po' la nostra vita. Quindi è più facile magari organizzare un incontro tutti assieme verso la primavera, estate, allora diventa un po' più facile. Poi questo strumento adesso del Meet, così, del Zoom, abbiamo molto scoperto, utilizzato dopo il Covid chiaramente, perché ci permette di metterci subito in relazione. Questo è un po', capisco poi che è chiaro anche da parte tua, insomma, quello che vuole essere, come diceva Marco, un incontro prossimo con tutti, e per magari conoscere un po' le esperienze, le varie esperienze che ci sono, magari mettendo a tema queste domande che abbiamo mandato. Cosa dici, Marco? Anche?
Sì, data la distribuzione sul territorio, io credo che ci dobbiamo pensare alle modalità. Se si riesce a concretizzare quello che dice Don Emanuele, sarebbe il top. Magari in forma mista, un po' di gente viene a Roma chi può e gli altri si collegano, però insomma, questo
certo.
Guardiamo.
Questo può essere anche una bella occasione, sì, per andare a trovarlo, incontrarsi giù a Roma chi può e vedere un attimo come si può organizzare, lasciando aperta la possibilità che molti che non possono si colleghino, giusto?
Va bene, allora io intanto provo a rispondere, sarò un po' così, forse rapsodico, darò sarà un tentativo appunto un po' provvisorio, no? Per me è occasione, queste domande, questi temi sono occasione per riflettere, quindi provo a dire le prime cose che mi hanno provocato queste domande che mi ha mandato Marco. Ma innanzitutto, appunto, rispetto alla prima domanda sulla vocazione, no? Cioè, mi sembra il tema approfondire in che senso si tratta di una vocazione. E allora, la prendo un po' alla larga. Tante volte mi sono chiesto, no? Anche insegnando ai nostri seminaristi il pensiero di Don Giussani, che cosa Giussani avrebbe scelto di dire nel caso in cui avesse avuto un'unica cosa, un'unica parola da dire alla persona che aveva davanti, no? Una sola, e poi dove lasciarla andare. Ecco, quale sarebbe stato il contenuto della sua comunicazione, tenuto conto di quello che lui ha insegnato e detto, no? Ha proposto in tutti i suoi anni. Ovviamente ognuno può dire la sua e senz'altro ha ragione, no? Quindi non c'è una risposta a questa domanda, non c'è la controprova. Però penso questo, che io credo che la cosa che più gli avrebbe, così, gli premeva dire è: tu dipendi. E è una cosa che lui continuamente riprende, riparte da lì, no? Cioè, ciascuno di noi è strutturalmente dipendente. L'originale dipendenza dell'uomo. Perché gli avrebbe detto così? Perché questa è la condizione, no? Affermare, riconoscere di essere dipendenti è la condizione per poi mettersi alla ricerca di colui da cui si dipende, ed è la condizione per poter riconoscere, no, la presenza di colui da cui si dipende. Ecco perché il male della nostra società è proprio questo, no? Tentare di affermare che l'io è autonomo, che l'io è indipendente, che ciascuno di noi si può determinare come vuole, in tutto, no? Poi può decidere lui chi è, no? E in fondo è libero determinare la propria. Un'idea liberale, non so come la vogliamo definire, no? Però è l'affermazione dell'io che è principio di se stesso, che in fondo è il peccato di Adamo, se vogliamo, no? Cioè l'illusione di essere autonomo. Ecco, è importante per noi continuamente ridircelo, no? Ridirci che noi siamo dipendenti. E ciascuno di noi lo è. I vostri figli, no? Tutti i figli, ma i vostri figli forse in modo particolare, vivono questa condizione di dipendenza in modo ancora più evidente. E la loro dipendenza mette ancora più in risalto la vostra, no? Cioè ci ricorda la vostra, ci ricorda il fatto che anche voi, anche noi siamo dipendenti. No, questo io penso che sia in fondo il tema della vita, ovvero identificare, ricordarci, fare memoria in un istante e noi siamo un rapporto con qualcuno. E non siamo isolati, non siamo da soli, no? Ma c'è qualcuno che, a cui noi apparteniamo. Ecco, la parola dipendenza implica la parola appartenenza. Ora, la parola vocazione introduce un aspetto in più. Cioè, vocazione indica che quella dipendenza assume una forma storica, concreta, per ciascuno di noi. Perché quel rapporto da cui noi dipendiamo assume la forma di un compito, no? Di una chiamata. Ora, il compito nel suo significato profondo è uguale per tutti, no? Il compito di ciascuno di noi è uguale per tutti, e cioè è riconoscere questa presenza e dargli gloria, no? Dare gloria a lui attraverso la nostra vita. In fondo questo è il nostro compito. Ciascuno secondo modalità diverse, secondo forme diverse. Quindi la modalità può cambiare a seconda della storia di ciascuno, ma il fondo è uguale. Quindi dare gloria a due. Mi viene in mente in questo senso l'episodio che tante volte ci è stato ripetuto anche di recente del cieco nato, no? Ecco, perché è nato così? È colpa sua o colpa dei suoi genitori? Il cieco. La risposta di Gesù è no, non è né dell'uno né dell'altro, ma è nato così perché si manifestassero in lui le opere di Dio, no? Perché attraverso, vedendo, no? Incontrando, immediatamente fosse possibile un richiamo a Dio, perché la sua vita fosse strumento della gloria di Dio, per dare gloria a Dio. Ecco, questo è vero per ciascuno di noi, non solo per i nostri figli. Allora vengo al termine che hai usato tu, avete usato voi, cioè il desiderio di una vita piena. Cosa vuol dire dare ai nostri figli una vita piena? Allora, una vita piena è una vita piena di senso, no? Cioè, in che senso piena di senso? Nel senso che in ogni istante è relazione con la sua origine, con colui da cui dipendiamo, a cui apparteniamo. Ma soprattutto, ecco, una vita piena, una vita vera, è quella in cui si fa l'esperienza che dentro questo rapporto, con questa presenza, si è amati. No? Quindi la vita vera è una vita in cui io faccio esperienza di essere amato. Perché in fondo è questo quello che ciascuno di noi desidera, amare e essere amato. Quindi quando dite che la vostra vocazione è quella di dare ai vostri figli una vita piena, significa dare la certezza a loro di essere amati e di poter ricambiare quell'amore che voi gli date. Ecco, in fondo in tutto questo si condensa nella famosa frase che ci è stata insegnata da Don Giuzzani di Anna Vercorsteri dell'Annuncio Maria, a che cosa vale la vita se non per essere data, no? Ecco, in fondo amare significa questo, significa poter dare la mia vita a te. Ora, questo amore di cui siamo chiamati a dare, in fondo non è nostro, no? Ma innanzitutto l'amore che ha investito la nostra vita. Allora, l'amore con cui noi ci prendiamo cura degli altri, no? Ci prendiamo cura gli uni degli altri, ci prendiamo cura dei nostri figli o delle persone che incontriamo, non è nostro, no? Ma è esso stesso un dono, no? Il dono che lui ci ha donato. Ecco, ricordo sempre faccio sempre questo esempio, ma l'avrete sentito magari anche voi, ma per me era stato illuminante, no? Di quando ero stato a Taiwan e c'era, appena sono arrivato a Taiwan, c'era un po' di bambini che entravano nel nostro cortile, no? E io... erano bambini pagani, non erano cattolici, erano bambini del nostro vicinato. E loro piaceva entrare da lì da noi perché era l'unico luogo dove potevano un po' giocare. E quindi gli stava simpatico a loro i Shenfu. Shenfu erano i preti, no? Shenfu in cinese, preti. In particolare lui stava simpatico il Shin Shen Fu vuol dire prete nuovo, no? Prete nuovo ero io. Allora piaceva il Shin Shen Fu perché non capiva niente, era appena arrivato e qualsiasi cosa dicessero, il Shin Shen Fu cosa poteva fare? Rideva, no? E quindi diceva Oliano. E tra questi bambini ce n'era una piccolina, appena nata. E quindi col tempo abbiamo cominciato a conoscerci perché siamo cresciuti insieme praticamente, no? Il livello di cinese più o meno era lo stesso, il suo, no? Quindi quando ormai aveva 3-4 anni, mi ricordo che una volta eravamo lì nel cortile e lei era vicino a questo scivolo, piccolino scivolo di plastica, piccolino rosso e blu, e ha cominciato a dirmi "Shen Fu Kan", vuol dire prete guarda, Shen Fu Kan, prete guarda, Shen Fu Kan, o Kan, meme, cioè meme, bambina, io guardo, ma o Kan, ma che cosa devo guardare? E lei dice Kan Wo, guarda me. Allora lei sale sullo scivolo, scende, io gli faccio le brava meme, e lei di nuovo Shen Fu Kan, sale e scende. Brava meme, due o tre volte così, quattro volte così, alla fine riprendo a parlare col mio amico con cui stavo parlando prima, no? E mentre stavo parlando, a un certo punto, con la coda dell'occhio guardo per vedere dove è la meme, dove è la bambina, e vedo che la meme è lì sullo scivolo, ma non va più avanti e indietro. È lì ferma, seduta, che mi guarda, con un'aria triste, delusa. Come dire, sì, va bene, ma se tu non mi guardi, ma perché io devo continuare ad andare su e giù dallo scivolo? Se a te non interessa quello che io faccio, perché io devo darmi da fare per fare questa cosa? E lì mi ha colpito immediatamente perché ho detto, guarda, in fondo io sono lo stesso, no? In fondo anch'io ho bisogno di avere la certezza che qualcuno mi stia guardando adesso, no? Che dica che quello che io faccio in questo momento ha senso, no? Altrimenti perché uno si alza al mattino, va al lavoro, va a scuola, va da mangiare i suoi figli, no? Si preoccupa di sua mamma che è malata, no? O fa bene il suo lavoro. Se a nessuno quello che lui fa o lei fa in questo momento interessa, se non c'è qualcuno che lo sta guardando in questo momento. Ecco, io penso che la nostra vocazione sia essere strumento di questo sguardo, di questi occhi di Dio su ciascuno di loro. Che noi abbiamo sperimentato nella nostra vita, no? E che in fondo Sì, è la possibilità che anche le persone di cui ci prendiamo cura siano certe che ciò che loro vivono, ciò che loro sono, no? È importante agli occhi di Dio. Ecco, passando invece alla seconda domanda, no? Ecco. La rileggo, no? Spesso l'errore che facciamo e che vedo fare in molte famiglie che hanno figli con disabilità è intendere la vocazione come un dedicarsi a questo sforzo di eliminare l'handicap dei propri figli, che spesso non è eliminabile, e perdersi in questo sforzo. Come guardare la loro fragilità e ormai la nostra fragilità senza cadere in questo rischio, cioè il rischio di cercare di togliere l'handicap dell'altro, giusto? Di togliere la fragilità dell'altro. Ma innanzitutto penso a me, no? Pensiamo a noi. Ecco, se noi fossimo perfetti, se non avessimo difetti, se non avessimo facilità, non avremmo bisogno di niente. Invece abbiamo bisogno di tutto, proprio perché, come abbiamo detto prima, siamo originariamente dipendenti. Allora, eliminare la nostra fragilità significherebbe sia eliminare la nostra dipendenza e soprattutto quindi eliminare il rapporto con colui che ci ha, no? Quel rapporto che ci costituisce. Quindi io penso questo, che la cosa importante nel vivere il rapporto con gli altri e nel guardare anche a noi stessi è di non pensare di essere noi Dio, in due sensi. Il primo è di non pensare di risolvere noi i problemi dei nostri figli, appunto eliminando i loro problemi e le loro fragilità. Il secondo è un altro rischio possibile, è sostituirci a Dio, nel senso di sostituire la dipendenza dei nostri figli da Dio con la dipendenza dei nostri figli da noi. Cioè evitare di renderci noi padroni e signori delle persone che amiamo. Questo è vero per qualsiasi rapporto. È vero per la fidanzata, per il fidanzato, per la moglie, per il marito, per i figli, no? Cioè sostituire la dipendenza da Dio con la dipendenza da noi. E invece ricordarci sempre che siamo stati messi insieme con la nostra moglie, con il nostro marito, con i nostri figli, per essere insieme dipendenti da Dio, per imparare insieme la nostra dipendenza da Lui. E quindi per camminare insieme verso una maggiore conoscenza di Lui, che è il nostro Padre. Ecco, c'è un versetto dei Salmi che mi piace molto, che è il Padre farà conoscere ai Suoi figli la fedeltà del tuo amore, dell'amore di Dio, no? Cioè, qual è il compito del padre? Qual è il compito dei genitori? Far conoscere ai figli il suo amore, la sua fedeltà. In primo piano non dovremmo esserci noi. In primo piano dovrebbe essere il fatto che noi siamo strumento dell'amore di un altro. Ecco, in questo senso c'è un risvolto nella vostra domanda che mi fa tornare alla mente una figura che ho imparato ad amare molto del Vangelo, che è la figura di Zaccaria, che in questi giorni ascoltiamo spesso, ascolteremo ancora spesso, no? Nella liturgia dell'Avvento. Perché mi ha colpito Zaccaria? Quando ero più giovane, quando ero piccolo, non è che mi fosse molto simpatica come figura, no? Mi sembrava un anziano un po' imbruttito, un po' incattivito e quindi insomma poco affascinante tra tutti i personaggi del Vangelo, della scrittura, no? Del Nuovo Testamento in particolare. E invece perché mi ha colpito? Perché in effetti lui era, all'inizio era così, no? Era un uomo che era stato giusto, era stato perfetto, aveva vissuto tutte le cose in modo, seguendo la legge, non aveva mai sgarrato, eppure secondo lui, secondo la visione del tempo, era stato punito da Dio, perché doveva vivere la lotta più grande possibile, cioè non avere figli, che per allora era proprio il segno di non essere preferito da Dio, il segno di una maledizione, no? Di non essere benedetto da Dio. Per cui lui vive con risentimento, no? Tant'è vero che ancora Elisabetta, quando parla con la Madonna, e dice: finalmente il Signore ha voluto togliere da me l'onta, togliere da me la vergogna. No, allora ragionano ancora in questo modo. Lei ragiona ancora in questo modo. Allora, cosa rappresentava per Zaccaria il figlio? Rappresentava un riscatto, un giusto premio che lui meritava, no? E che non gli era stato riconosciuto. Invece cosa succede? Succede che di fronte alla sua mancanza di fede, l'arcangelo Gabriele, nonostante non si capisce bene la differenza tra quello che dice la Madonna e quello che dice Zaccaria, però usa due pesi e due misure, mi sembra. Però, detto questo, evidentemente vede nel cuore l'arcangelo Gabriele, vede nel cuore dell'uno e dell'altro, vede che è diverso, e quindi lo punisce e lo costringe a questi 9 mesi di silenzio. E cosa mi colpisce veramente tanto di lui? Che dopo 9 mesi di silenzio, che sta muto, Zaccaria non... No, quando finalmente può parlare, deve dire il nome di suo figlio, l'ha scritto il nome di suo figlio, finalmente può parlare, avrebbe potuto finalmente sfogarsi e dire: non è giusto quello che mi è capitato, perché a me sia, lei no, no? Avrei voluto dirne di tutto. E invece prorompe quell'inno di lode che è il Benedictus, che è una delle più belle, le parole più belle di lode che siano mai state scritte e dette. E questo significa che lui si rende conto, cioè in quei 9 mesi di silenzio ha fatto tesoro di tutto ciò che Dio ha fatto nella sua vita, no? E soprattutto ha cominciato a guardare a ciò che Dio gli ha dato non come a qualcosa che si è meritato, ma qualcosa di assolutamente gratuito. E quando lo si capisce, quando lui si rivolge a un certo punto all'improvviso a suo figlio: e tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo. Cioè non lo guarda più come il segno del suo riscatto, non lo guarda più pensando a lui in relazione a se stesso, ma guarda lui per la sua vocazione, guarda lui per la sua missione. No, sarai chiamato profeta dell'Altissimo. Tu sei stato scelto per qualcosa di più grande. No, non sei stato scelto per dare un contentino a me, per dimostrare al mondo quello che io sono. Sei stato fatto per qualcosa, tu non sei mio, tu non mi appartieni. Ecco, io penso che questo sia veramente un esempio, no? Di cosa vuol dire cambiare lo sguardo verso i nostri figli. I figli non sono più una misura del successo, una misura della benedizione di Dio nella nostra vita, una misura del bene o del male, no? Che ci siamo meritati, una sfortuna, una gratificazione, no? Ecco, guardare i figli per ciò per cui Dio li ha fatti, no? Amare i figli per il loro rapporto con colui che li ha voluti, che li ha amati, no? Questa è appunto quello che Giussani chiamava verginità. Non sapendo bene appunto come prepararmi per questo incontro, ho preso in mano il libro della Marina Ricci su Govindo, no? Che forse qualcuno di voi avrà letto, no? E ci sono tanti passi che mi hanno colpito, e uno proprio sul silenzio, no? A un certo punto dice: molte volte ho sentito dire che per ascoltare Dio occorre fare silenzio dentro di sé. Detta così, però, è un'affermazione che rimane lontana da me. Non sono mai riuscita a fare silenzio, e quelle poche volte che ci ho provato ho annaspato nel vuoto. Dio afferra all'improvviso e scuote con violenza. Questa è stata la mia esperienza. Dopo il silenzio si riempie e diventa dolce, ma solo dopo. Ecco quello che è successo a Zaccaria, no? In fondo vi è entrato nella vita di Zaccaria in questo modo, no? Ha riempito il silenzio per 9 mesi attraverso una modalità traumatica, ecco. E un altro passo dice sempre la Marina Ricci, dice: nessuno di noi voleva riparare Govindo, volevamo solo amarlo. Ecco, penso che sia questo un po' il passaggio, no? Mettere di guardare l'altro perché sia corrispondente all'immagine che noi abbiamo di lui e semplicemente amarlo, no? Questa è la vocazione. No, questo è ciò che mi viene chiesto, che ci viene chiesto. Ieri ero con degli amici di Lecco e una ragazza che ha adottato un bambino di 10 anni mi raccontava della sua esperienza di affido di 2 anni. E poi mi diceva di un altro bambino di 2 anni e mi diceva: abbiamo appena finito questa esperienza e abbiamo dovuto però restituire questo bambino perché andasse in adozione. E ovviamente questo passo, no? 2 anni di affido, poi restituirlo, diciamo, e vedere che va in adozione da un'altra parte. È un passo doloroso, no? Tra l'altro poi ho scoperto, così parlando, che l'ente da cui l'avevano preso era la casa gialla di mia sorella, insomma. Ecco, l'ho scoperto. Anche lei l'ho scoperto così per pura coincidenza. Però ecco, cosa mi ha colpito? Mi diceva, però, quando qualcuno mi ha detto: beh, adesso basta, affidi, lei diceva: no, perché? No, anche se dovesse ricapitare la stessa cosa, io comunque lo rifarei, no? E citava la mamma di Santa Teresina, no, Zelia, che in una lettera diceva, lei che aveva perso tanti figli, no? Aveva tanti figli morti prematuri, appena nati, no? Gli dicevano: beh, adesso basta mettere a mondo figli che poi muoiono. E lei diceva: no, perché se questo è il destino a cui loro sono chiamati, io perché dire di no? No? È la stessa cosa che mi diceva un'amica sempre di Lecco, che di fronte al secondo figlio che moriva in pancia e dice alla possibilità che ci fosse un problema congenito, insomma, all'idea che allora sarebbe stato meglio non concepire più, e diceva: se anche fosse che io sono chiamata a mandare indirettamente in paradiso altri 10 figli, bene, questo è il compito che Dio vuole da me, no? Mentre concepire dei figli che poi si vedrà solo lui, si godrà solo lui, no? Ma questo mi sembrava un po' legato al tema del riparare, no? Del vorrei riparare i figli, no? Che siano diversi da quello che sono. Invece le fragilità che sono andate a loro ci ricordano le nostre, come dicevi tu, e in fondo ci ricordano che anche le nostre magari non si ripareranno mai, no? Ma che Dio in fondo ci ha voluto così. L'ultimo tema è quello della compagnia e della missione. Ecco, allora qui faccio un altro esempio che faccio spesso e che ho sentito per la prima volta da Don Massimo, rispetto alla missione, no? Che cos'è la missione? La missione è come un bicchiere vuoto, no? Dicevo, un bicchiere vuoto. Se tu prendi un bicchiere vuoto e cominci a versare l'acqua, cosa succede? Piano piano il bicchiere si riempie, no? Fino a che non raggiunge l'orlo. Ma se tu, quando l'acqua raggiunge l'orlo, tu continui a versare, cosa succede? Il bicchiere, cioè l'acqua comincia a fuoriuscire dal bicchiere, giusto? Se sta qua, incomincia a bagnare, bagna il tavolo, bagna il computer, bagna l'orologio, bagna il libro, e poi se tu continui a versare scende giù per terra, bagna anche il pavimento, no? E bagna tutto intorno. Ecco, allora la missione è questo: io sono un bicchiere vuoto, e ciò che mi riempie è la grazia di Cristo. E più io mi faccio riempire dalla grazia di Cristo, più questa a un certo punto deborda e comincia a cambiare la realtà circostante che mi è vicina. Allora, non sono io che faccio la missione, io non faccio niente, io sono un bicchiere. Io semplicemente mi faccio riempire dalla grazia di Cristo. Ciò che cambia la realtà, ciò che converte, ciò che tocca il cuore degli altri, è la grazia di Cristo che in un qualche modo deborda dalla mia persona, da quello che io vivo. Ecco, io penso che un po' lo stesso vale per voi. Non è che voi dobbiate mettervi a fare qualcosa. Non è che dovete fare qualcosa di diverso da quello che fate o da quello che siete. Non c'è una qualche strategia, un qualche dovere. No, che dovete mettere in pratica, dovete osservare perché finalmente anche voi possiate allargare la vostra amicizia. Voi siete chiamati a vivere ciò che vi ha chiesto il Signore, no? Mettendovi insieme. Voi solo essendo quello che siete un punto luminoso, no? E dentro una realtà che è come una notte, no? Che ha bisogno di punti luminosi, di luce. Ecco, tante famiglie hanno bisogno di alzare lo sguardo dalla loro vita e possono farlo attraverso l'incontro con altre famiglie. Pensiamo all'episodio del paralitico di Marco, no? Il Vangelo di Marco, commentato da lepori, non ce l'avete in mente. Lepori dice: questi quattro, no? Non riescono a far arrivare il paralitico davanti a Gesù, cosa fanno? Salgono, tirano giù, aprono, lo portano giù, e Gesù cosa dice? Vista la loro fede, fa il miracolo al paralitico. Ecco, vista la loro fede, sottolineare lì poi, non la fede del paralitico, ma la fede di prima. Ecco, anche la gente che abbiamo, che abbiamo intorno, le famiglie che abbiamo intorno, no? Ha bisogno di vedere la vostra fede, ha bisogno di vedere la loro fede. E ciò che cambia, ciò che fa la missione, diciamo, non è un'attività particolare, non è un'azione particolare, ma che noi viviamo la nostra fede e che ci prendiamo cura del nostro paralitico, che siamo noi, che sono i nostri figli, che sono la nostra umanità, col desiderio di portarlo davanti a Cristo, di metterlo davanti a Cristo. Ecco, questo è, perché per noi ciò che conta non è che guarisca, non è che sia tolta la sua fragilità, ma che possa essere di fronte a Cristo, possa essere messo di fronte a Lui. Però io penso questo, lo dico sempre agli amici di Famiglia per l'Accoglienza, no? Quando li ho visti, li ho incontrati per la prima volta, cioè, ho subito intuito che davvero è una realtà attrattiva, no? Attrattiva indipendentemente dal desiderio di esserlo. E ciò che attrae le altre famiglie, no, è, penso, soprattutto la consapevolezza del proprio bisogno, la consapevolezza della propria domanda. Le vostre famiglie, sono sicuro che, beh, se siete qui adesso a parlare, no, è uguale, no? È la stessa cosa come per Famiglie per l'Accoglienza. Sono caratterizzate, ecco la domanda che faceva prima Claudio, cioè sono caratterizzate essenzialmente dalla domanda di essere aiutati, aiutiamoci. No? Ed è questo che serve e manca, no, a tante tante famiglie, giovani e anche meno giovani, no? Cioè la esplicitazione e anche la presa di consapevolezza della domanda che hanno. Invece penso, ecco, Famiglie per l'Accoglienza è gente che non ha pudore, no? non ha vergogna, ecco, di chiedere in continuazione. Ecco, io penso che il primo modo per essere missionari è tenere viva questa domanda che avete dentro, non lasciarla spegnere, non lasciarla addormentare dalla consuetudine, ecco, dalla scontatezza. Ecco, poi io penso questo, diventiamo missionari perché sempre di più ci rendiamo conto che siamo noi che abbiamo bisogno della comunione con gli altri, no? Dell'incontro con l'altro. Quindi non è intanto il desiderio di convertire il vicino di casa, no? Ma perché dentro il rapporto con l'altro, anche col vicino di casa, sono io, no, che trovo un pezzo di risposta alla domanda che ho io. Ecco, questo sono le cose che mi vengono in mente adesso.
Grazie. Mi stimola molto quanto hai detto, e mi ricordo quando hai detto che dentro qualsiasi rapporto, uno vuole amare ed essere amato. E quando è nata mia figlia, mi ricordo bene, perché poi io sono pediatra, però ero andato da una collega molto più grande che seguiva ragazzini Down, e mi ricordo che la prima cosa mi aveva abbracciato e questo è stato un gesto molto liberante, ma poi nello stesso tempo mi aveva detto: ecco, adesso devi come dire, cambierai magari modo di vita, dovrai vedere nuovi amici o che cosa. E lì ho pensato subito: no, io voglio approfondire quello che ho incontrato, l'amicizia che ho incontrato, perché è dentro lì che devo, come dire, anche devo amare e capire di essere amato. Questa quindi è una cosa che immediatamente uno coglie, cioè va a fondo dell'amicizia, della vera amicizia, quindi di quello che ha incontrato. Questa è stata la prima cosa che ho capito, e grazie, quando tu dicevi dentro questo rapporto uno capisce di amare, di essere amato. E invece una cosa molto difficile è non sostituire la dipendenza da Dio con la dipendenza dei nostri figli con la dipendenza da noi. Questo è un rischio che si corre, perché spesso magari si toglie anche una certa autonomia, proprio perché si vuole intervenire su tutto, e questo è un aiuto invece che bisogna darsi, ecco, questo.
Sì, questo è, secondo me, proprio il senso della verginità, no? E come ci è stato insegnato, no? Perché è uguale, no? Quando l'essere protettivo, no? del fidanzato con la fidanzata, o viceversa, del marito con la moglie, no? Diventa presto possesso, no? Diventa presto l'esercizio di un'autorità sull'altro, no? Il diventare indispensabile, il sapere di essere indispensabili per l'altro, il farsi indispensabili per l'altro. Invece, ecco, imparare che dentro un rapporto di affetto reciproco, di amore reciproco tra uomo e donna, oppure di amicizia, oppure di paternità, noi siamo chiamati a educarci l'un l'altro a dipendere da un altro, no? E non siamo noi che dipendiamo l'uno dall'altro. Questo è veramente il cammino dell'amore vero, di imparare a volersi bene veramente. Franco,
devi accendere il microfono, Franco.
Funziona?
Adesso sì.
No, infatti, non volevo dire, cioè, che questa è la cosa che sempre a me, come dire, provocato la nascita del figlio, e in parte, appunto, in parte risolto stando nella compagnia, è la questione del limite. Cioè, io sono stato molto scandalizzato da questa cosa, perché io sono sempre stato uno che riuscivo a fare le cose. Cioè, io ho insegnato le medie per 40 anni e ero presente in diverse situazioni, ne combinavo tante e riuscivo. Questa roba qua ha creato in me questa, inizialmente, una quasi, addirittura a volte mi veniva di non andare in paese. Io poi ho insegnato il mio paese 40 anni, conoscendo, e avevo difficoltà addirittura ad andare in paese col figlio, cioè se lo portavo a fare un giro andavo fuori paese, e questa roba mi ha sconvolto, cioè questo aspetto qui, no, di essere appunto un po' Dio, come dicevi prima, e io capisco che questo, in questa compagnia, il bene di questa compagnia è stato proprio questo, che se tu guardi in faccia il limite, se lo guardi in faccia il limite, che poi sei limitato anche tu, perché io appunto io prendo il suono anche, faccio delle cose, e col figlio ti accorgi, e mi accorgevo che il limite non è uno scandalo, anzi è la grande provocazione ad andare in fondo veramente alla verità di quello che fai. E quindi, per esempio, faccio un banale esempio: io suono pianoforte, faccio anche diverse cose, anche vado per esempio a suonare in un ospedale, così. E col figlio mi sono reso conto che le cose che facevano avevano un limite, io non me ne davo conto, e che se si dovevano fare, che l'affronto del limite, il superamento di quel limite, capire la questione, era a un certo punto era più appagante. Cioè, la compagnia mi ha aiutato a guardare in faccia questa roba qui come un fatto positivo, cioè come appunto tu non sei Dio e tu puoi diventare, però guardando il limite, più perfetto di quello che sei, più soddisfatto della soddisfazione che hai. Ecco, volevo dire questa cosa perché è stata, io, per me è stata determinante, perché io sono stato scioccato da questa cosa, a differenza di mia moglie, che lei è andata in crisi, cioè lei l'ha accolto, diciamo, più spontaneamente, come un buon cristiano fa. Dice, io, mi nasce un figlio di Davide, cioè noi siamo 14 cristiani, bene, quindi dobbiamo accoglierlo e farlo crescere. Ecco, volevo dire questa cosa, che questa provocazione mi è stata durissima, e ci è voluto tempo, perché io ho avuto anche una figlia che avevo. Ah sì, adesso finisco. Scusate, la moglie mi richiama allora. Sì, no, infatti, è una figlia anche così che ha avuto grossi problemi. Per esempio, io ho avuto anche una figlia che ha rispecchiato la mia posizione, che adesso ha un'instabilità personale, e che quando lei cantava in un coro, quando doveva andare con mio figlio disabile, non lo voleva. Bene, no, volevo dire questa cosa, il problema e come la compagnia ha aiutato. Bene.
No, ti ringrazio molto.
Credo che anche data l'ora che si è fatta, il primo compito è che le cose che ci ha detto Don Emanuele, che poi si intrecciano con la carne e a volte con le lacrime o con le ferite della quotidianità e della propria anche umanità, della propria psicologia, delle proprie aspettative, cioè sono dentro una carne, però aprono un orizzonte grande, e a ognuno di noi credo sia chiesto di diventare portavoce di queste, di questo che ci è stato detto. Per cui il primo lavoro è quello lì, di custodirle e di farle conoscere anche agli altri amici. Poi sarebbe bello se riuscissimo a concretizzare questo momento, cioè in cui magari con un lavoro di domande, di riflessioni, a proprio partire dalle cose che sono venute fuori questa sera, fare un momento, come dicevamo prima, misto, magari verso la primavera, verso febbraio, marzo, non so, in base anche alla disponibilità di Don Emanuele, non so cosa dite.
Quale occasione più bella per fare una trasferta a Roma?
Sì, potremmo, non so perché gli esercizi, c'è Pasqua, gli esercizi, non so se riusciamo prima, anche per gli impegni di Don Emanuele, prima di Pasqua e degli esercizi, oppure dopo, forse è più facile. Nel frattempo, quello che diceva Marco, noi queste cose qui potremmo anche riprenderle tra noi, farle girare e avere, come dire, un confronto su quello che ci ha detto adesso Don Emanuele. Non so cosa dite. Adesso non so, gli impegni, credo che Don Emanuele non c'è, forse c'era già il carnet pieno, e quindi dice venite giù uno di questi giorni, forse questo più in là si può decidere e valutare. Come dice Francesco, la possibilità di andare a Roma e quindi di vederci in faccia, di stare assieme mezza giornata quando lui può, è forse la cosa più bella e più saggia da fare. Ecco. Claudio, vedo che si è tolto dalla... No, non c'è Claudio Cagioni, secondo me ha avuto problemi con...
Sì, no, ci sono.
Ah no, Claudio, ci sei, scusami, sembravi che adesso ti vediamo.
Ho avuto un po' di problemi con la telecamera, ma...
Adesso ti vediamo.
No, no, visto che hanno, che hai nominato Lecco, noi siamo di Lecco. Ecco. E conosciamo benissimo quella, quella di cui parlavi.
Ah, ecco.
Conosciamo benissimo. No, io volevo dire solo una cosa rispetto al, al rapporto. Beh, noi siamo molto più vecchi, quindi abbiamo questo figlio adottato che adesso ha 45 anni. L'avevamo adottato che aveva 3 anni. E quindi da una parte è stato più semplice per noi questo rapporto che dicevi tu prima, verginale, nel senso di non porci noi come, come di non sostituirci a Dio come dipendenza. Ma l'ultimo fatto che ci è successo è che, siccome è morto suo papà, che, vabbè, che oltretutto era andava a scuola insieme all'Angelo Scola, al nostro cardinale, aveva la sua età. E quindi abbiamo deciso di portare il Beppe al funerale, perché comunque quello era suo padre, giusto? E soprattutto alla fine del funerale abbiamo visto i due fratelli che erano lì abbracciati e gliel'abbiamo messo lì. Cioè come se li avessimo... Cioè io in quel momento lì ho vissuto proprio questo... Cioè, questo distacco, cioè riconosce che comunque lui faceva parte di quella famiglia lì. I fratelli che non avevano un gran rapporto con noi, perché appunto noi l'abbiamo poi adottato e la famiglia ha accettato sta cosa. Però i fratelli se lo sono preso lì. E è stato commovente vedere questi tre fratelli davanti alla bara del padre e noi distaccati, ma distaccati non solo fisicamente, cioè proprio gliele abbiamo dato lì e si è come ricongiunto un legame familiare che, perché anche l'altro l'ha dato in affido, cioè in quel momento lì si è ricongiunto un legame familiare naturale che hanno riconosciuto, insomma. Per cui quando hai parlato di questo rapporto virginale o di questo, così, di non sostituirci a Dio, mi è venuto in mente questo fatto che ci è successo. Insomma.
Grazie, molto bello, grazie davvero.
Mi chiedevo se tra le ipotesi di prossimi appuntamenti, se Don Emanuele non era magari d'accordo nel cercare di fare un incontro in collegamento, visto un po' la difficoltà di raccoglierci tutti in un posto solo, se Don Emanuele non era del parere di provare magari a fare un incontro in collegamento, anche magari facendo qualche altro incontro tra di noi prima, per focalizzare meglio le nostre richieste.
Cioè, prima di prendere Claudio, quello che io credo, quello che ci ha detto stasera Don Emanuele, che su 3 domande che erano circolate, magari così, di cui spesso ne parlavamo, riprenderlo tra di noi. E, ecco, mi spiace che stasera siamo in pochi, cioè non è stato aperto a tutti, d'altronde si voleva un po' riprendere queste cose per focalizzare. Non è stato preso con tutti, cioè gente che magari della Sicilia, gente che è del sud, degli amici tutti di Ancona, ad esempio, l'opportunità di riprenderlo tra di noi. E magari io tengo buona anche la possibilità di andare a Roma, magari un po' più avanti, di riprenderlo tra di noi e magari anche con Don Emanuele, che come ha fatto questa sera, con delle domande che possa riprendere quello che ci siamo detti. Sto cosa...
Sì, no, io penso adesso, chiaro, magari con Marco, con te, non so, vediamo un attimo nei prossimi giorni di vedere un po' le agende, vedere che cosa è più possibile. Magari se si riesce a fare in presenza bene, in alternativa facciamo una cosa invece che possa raggiungere più persone. In videoconferenza, insomma, ecco. È chiaro che è più bello se ci vediamo, se stiamo insieme una mezza giornata, una giornata, quello che è, però capisco anche che dovendo venire da tutta Italia diventa magari un po' complicato.
qui è chiaro che venire qui vuol dire un gruppettino ristretto, ecco, 30 persone, Marco è già venuto giù con gli amici di Famiglie per l'Accoglienza in qualche occasione, però ecco, il numero è quello lì, se invece si vuole fare una cosa un po' più grande, o vengo io da qualche altra parte, no? Al nord, non so, che devo già venire su dalle parti di Padova per altre ragioni, magari si può mettere insieme.
Sì, no, diciamo che è la stessa cosa, se tu vieni al nord ci incontriamo con chi è qua, e chi chiaramente della Sicilia o del sud non può venire su.
Certo, però magari...
Vediamo buono Roma, che può essere una bella occasione, come diceva Francesco Corabi che era intervenuto, e nello stesso tempo se è possibile far sentire, cioè a tutti gli amici che stasera non ci sono, anche riprendere queste cose. Franco, cosa dicevi?
Noi ci trovavamo anni fa a Bologna, che è una zona centrale, cioè facevamo sulla San Luca di Bologna.
Questo facevamo per la festa di Natale, però giustamente sì. Se Don Emanuele è giù a Roma, la cosa è...
Se lui viene a Padova, cioè voglio dire, è più facile a Bologna che essendo centrale in Italia la gente lo raggiunga. Non so, però lo facevamo una volta, ecco.
Questo per noi, tra di noi, va bene. Sì, no, sì, no. Perché Don Emanuele va in su a Padova ogni tanto?
Non so.
Cioè, ogni tanto vado a Padova e, scusate, nei prossimi mesi non ho ancora fissato una data, però devo andare su per un incontro con la Silvia e gli amici di Famiglie per l'Accoglienza e un altro incontro ancora. Quindi, essendo già su, forse si può mettere insieme le cose, ecco, però vado anche a Bologna, vado anche a Bologna a trovare i nostri, però sì, insomma, sono sempre giorni un po' risicati, ecco.
Certo, no, io direi di lasciarci adesso di discutere, quando trovarci diventa difficile, esatto. Tenere buono l'invito di andare giù a Roma e vedere quando ci si può ancora incontrare. Noi ad esempio l'abbiamo fatto altre volte come amici Gian, di incontrarsi in Zoom. Come incontrarsi in Zoom, magari facendo circolare quello che ci ha detto Don Emanuele stasera, incontrarsi un'altra volta con lui se è possibile, oltre a quello di vedersi. Paola, hai preso appunti? Non c'è più.
Sì, ci sono.
Ci sei.
Ho preso appunti, poi forse Antonino ha registrato.
Ah, bravo, Antonino,
ci speravo.
Ci siamo scritti.
Ho anche trascritto, adesso...
Possiamo lavorare sul testo.
È un buon momento per riprendere assieme quello che ci ha detto stasera Don Emanuele.
Sì, ecco. Io volevo ringraziarlo moltissimo, mi ha colpito moltissimo le cose che ha detto. Alcune per me sono state proprio esemplari, ha toccato dei punti e mi è piaciuta molto questa cosa qui, cioè il fatto che noi avevamo delle domande, no? Che avevamo preparato, anche a Pacengo un po' ce le eravamo detti, però le cose che lui ha detto sono state non la risposta alle domande, sono state una... non so come direi, un portare quelle domande che erano anche molto pratiche, no? Erano anche molto pratiche. La domanda del dopo di noi l'abbiamo tirata tanto fuori ed è un punto molto presente nella nostra vita come pensiero. Ma le cose che ha detto, anche quando diceva non sostituiamo la dipendenza di Dio con la dipendenza da noi, questa è la risposta vera quella domanda, dico semplice, no? Molto pratica. E questo è un esempio, a me ha colpito molto questa cosa qui, le cose che ci ha detto che hanno avuto questo spessore, secondo me profondissimo, e quindi lo ringrazio tanto. E noi avevamo pensato, no, di vederci qui stasera anche così, no, per creare un gruppetto che potesse a poco portare in maniera più sistematica, no? un lavoro, no? Un lavoro di approfondimento che avesse a tema la nostra vita, ed eravamo un po' alla ricerca, no? Di qualcuno che si prendesse a cura noi, no? E Marco ci ha proposto Don Emanuele, e prendendosi a cura noi, lui e noi ci prendessimo a cura tutti i nostri amici. Questo per me stasera è stato veramente un bellissimo inizio, un bellissimo inizio. Proprio su questo livello qui, no? del crinale, mi sembra che le cose che ha detto siano proprio una grande cura per la nostra vita familiare, per la nostra esperienza familiare, che poi dovremo trovare il modo di portarla agli altri, insomma. Ma in quel modo che lui diceva, insomma, non come mestiere, ma riempiendoci di quella grazia, no? Che anche stasera è stata.
Bene,
grazie.
Grazie a voi.
Ci lasciamo così, dandoci appuntamento. Marco, magari ci sentiamo nei prossimi giorni prima di Natale, e con gli altri. Ciao Francesco, hai messo a posto la figlia? Sì.
È tornata mia moglie.
Ah, ecco, porca miseria.
Posso dire un particolare semitecnico? C'è Umberto Marrone che a Bologna organizza per il 29 di dicembre siccome è un anno dalla morte della moglie Stefania, organizza una messa e un incontro, anche una cena, insomma, per chi volesse andare. E mi sembrava una buona occasione, magari possiamo sentirci per l'organizzazione.
Giusto, era morta Stefania un anno fa, il 29 dicembre.
Sì.
Incontro con la cena.
Ne parliamo,
dai.
Sì, io penso che adesso, se abbiamo anche la registrazione, Don Lele ci permette di usarla con i nostri amici, su questo che è venuto fuori stasera possiamo già fare un paio di momenti, anche collegandoci con quelli che sono sparsi per l'Italia, e poi individuare un momento, cercando un paio di date, in base sia agli spostamenti di Don Lele, ma può andare bene Bologna, può anche Roma, cioè in cui fissare un momento in cui un sabato o una domenica fare un altro incontro di approfondimento, misto, cioè in presenza e collegato con quello con chi non può venire. Io farei così.
Intanto grazie anche da parte mia, grazie molto. No, dicevo, Marco, pensare questi uno o due momenti con gli altri dopo che condividiamo la registrazione, il testo, insieme a Don Emanuele che continua a aiutarci anche online, se potesse, oppure no.
Se lui può, io credo che sia bello lasciarle sedimentare e ragionarci insieme. E poi anche chiedere un approfondimento.
Sì, mentre quello che lui ci ha detto stasera, farlo circolare, fare un incontro tra di noi in Zoom, allora lì partecipano da tutta Italia e quindi è più facile. Poi tenere buono, come diceva Marco, magari con lui vederci, se a Padova, se a Bologna o a Roma, ecco. Ma intanto se abbiamo la registrazione, quello che ci ha detto questa sera non bisogna perderlo, ma farlo girare con tutti gli altri e confrontarsi su questo. Cioè, va bene.
Grazie anche da parte mia. Comunque, grazie molto, veramente.
Grazie.
Grazie, Don Emanuele. Grazie, Don
Emanuele. Claudio, metti
Buon Natale.
Buon Natale a tutti. Claudio per Bologna, va bene. Buon Natale.
Sì, sì.
Buon Natale.
Ciao a tutti. Ciao.
Ciao Silvia. Ciao. Grazie.
Buon Natale a tutti.
E ciao Francesco. Grazie Don Emanuele.
Ciao.
Ciao.